Dio ci benedica. Oggi è la seconda puntata di quell'argomento che avevo incominciato sui tre nemici dell'opera di Dio, cioè tre spiriti che possono bloccare l'opera di Dio nella nostra vita, sia a livello personale che a livello comunitario. L'altra volta, due settimane fa, se vi ricordate, avevamo parlato dello spirito di lamentela e negatività, e stamattina vorrei parlare, a Dio piacendo, dello spirito di controllo e di dominio. E non è facile perché parlare di questa cosa, perché questo è un argomento molto delicato. Già ho avuto attacchi personali prima di predicare, come al solito, e soprattutto un tentativo di febbre in questi due giorni per non farmi parlare. Poi, insomma, ci siamo risvegliati dal torpore anche che il diavolo vuole metterci per bloccarci. E vorrei incominciare subito dicendo che lo spirito di dominio e di controllo è qualcosa di cui purtroppo tutti noi oggi scopriremo forse di essere contagiati o di esserne a contatto, perché si muove principalmente su tre aree: quella della nostra società, quella familiare e quella della Chiesa. Purtroppo domina, e domina in senso sbagliato e negativo. Tant'è vero che cosa vuol dire dominio? Dominio praticamente è avere piena potestà o autorità di un padrone, quindi già si vede che non è qualcosa che è molto spirituale secondo la visione di Dio. Parla di un padrone che signoreggia su un luogo o su più persone, tenendo sottomesso, tenendo anche soggetto al proprio potere e volere un'intera nazione, e quindi si parla di dittature anche, perché praticamente a livello politico funziona così, per imporre la propria volontà. E questo spirito va insieme a un altro spirito che si chiama controllo, infatti spirito di controllo e di dominio, perché per assoggettare gli uomini al proprio pensiero ha bisogno di controllarli. E un po', se voi fate caso, la nostra società, anche se viviamo in una nazione o in Europa che si professa molto repubblicana o molto, da questo punto di vista, aperta a visualizzare il pensiero di ognuno, invece scopriamo che siamo una società molto controllata e che ognuno non è libero fondamentalmente di poter non essere controllato, perché oggi tu devi dare tutti i tuoi dati a tutti quanti, gli stati sanno tutto, vita, morte e miracolo, se volessero potrebbero anche sapere in qualunque momento dove tu ti trovi e dove tu sei, e possono anche spiarti, se vogliono, anche nella tua casa. Ormai non c'è più libertà da questo punto di vista. E se vediamo nella Bibbia, lo spirito di controllo e di dominio è la base su cui poi l'anticristo fonderà praticamente il suo regno. Ma quello che vorrei un attimo spiegare è un po', stamattina, vi farvi visualizzare che questo spirito parte purtroppo dal satanismo e dalla magia, parte da lì. Tant'è vero che storicamente, scusate se faccio questo piccolo preambolo di 5 minuti, ma è per capire, storicamente la maggior parte dei leader, anche del passato, per estendere il loro dominio si sono rivolti molte volte a maghi. Saul è stato il primo nella Bibbia, dove quando ha perso realmente l'unzione di Dio, sentì il bisogno di estendere il suo dominio rivolgendosi praticamente a un indovina. Ma recentemente si sono fatti anche studi che il nazismo ha avuto praticamente legami con l'occultismo, per esempio. Quindi, purtroppo, è qualcosa che viene dal regno del male e, in un certo senso, è un'autorità contraffatta all'autorità reale di Dio, che consiste nell'usare uno spirito diverso da quello dello Spirito Santo, perché poi scopriremo alla fine della predicazione come Dio vuole che invece ci muoviamo nell'autorità, che non è dominio e controllo, ma è realmente servire gli uni agli altri. Ed è tutto al contrario di come il mondo e la società ci fa immaginare. E questo spirito lavora attraverso pressioni emotive per manipolare gli altri. E purtroppo questo viene fatto oggigiorno anche nella pubblicità. Per esempio, notiamo che nella pubblicità c'è questo convincimento di controllo sulle tue scelte. Tu, per esempio, non avresti bisogno di tutto quello che la pubblicità ti propone, ma ti fa credere che ne hai di bisogno. Per cui questo è proprio come agisce lo spirito di dominio e di controllo, e tu ti indebiterai per avere il nuovo iPhone, anche se non te lo puoi permettere, perché è necessario che tu abbia l'S6, ok? Perché è quello più nuovo, perché va più veloce, ma che te frega di andare più veloce se non hai soldi neanche per mangiare? Capite come si muove questo spirito? Ti fa pensare che sia necessario avere qualcosa di cui tu fondamentalmente non hai di bisogno, e questo è come si muove anche all'interno della società. Infatti, tramite praticamente la pubblicità o tramite il carisma umano, non fa altro che condizionare le scelte dell'uomo o le scelte di una popolazione. Ma questo, purtroppo, devo dire, ahimè, che molte volte è lo stesso spirito che ha animato molti ministeri nella Chiesa. Se studiamo la storia della Chiesa, parecchie volte vediamo che lo spirito di controllo e dominio ha preso il controllo, scusate il gioco di parole, di molti leader religiosi, purtroppo, condizionando le scelte sempre del popolo. Credo che questo spirito, fondamentalmente, ho detto poco fa, si muove nella società, si muove anche nelle famiglie. Ad esempio, quando i genitori vogliono manipolare le scelte dei propri figli perché magari hanno fallito loro in qualche area, cioè per esempio quel padre che voleva diventare ingegnere e costringe suo figlio a diventare ingegnere perché lui non è potuto diventarlo. Avete mai conosciuto situazioni del genere? No? E quindi si impone una scelta al proprio figlio che magari non è quello che il proprio figlio sente. E certe volte ci sono state addirittura madri o genitori, anche nel passato, che hanno condizionato o scelto, scelto per i propri figli chi dovevano sposarsi, cioè chi si dovevano sposare, con chi si dovevano sposare. E questo non ha fatto altro, ancora oggi purtroppo in alcune famiglie so che succede, no? Genitori che si oppongono senza motivo, perché magari se ci fossero dei motivi reali lo capisco, in quel caso sono d'accordo, ma senza motivo alle scelte anche matrimoniali dei figli, suggerendo o manipolando le scelte di chi devono sposare. E questo poi purtroppo comporta che per mantenere in piedi quel matrimonio le suocere o i suoceri devono controllare e dominare per mantenerli in piedi. E qualcuno ha detto che lo spirito di controllo e di dominio si incarna perfettamente nella suocera, ma non ne sono convinto, perché la povera suocera viene sempre dipinta in questa maniera, forse perché grazie a Dio io ho una madre che non ha mai controllato le mie scelte e mia moglie è contenta di avere una suocera che non ha mai condizionato, però credo che noi non possiamo valutare o concepire ancora che lo spirito di controllo si muove nel sesso femminile, perché purtroppo viene dipinta in questa maniera. Quando io ho conosciuto molti uomini che hanno spirito di controllo e di dominio da vendere più delle donne, e purtroppo è uno spirito che, se tu lasci a questo spirito l'autorità di gestire la tua vita, praticamente ti condizionerà. E nelle chiese, ad esempio, si muove attraverso il condizionamento psicologico che un leader può esercitare sui credenti, e quindi imprimendo più una leadership che si muove sul giudizio e sull'autoritarismo e che fa leva sulla paura. Arrivato a un certo punto, io conosco di certe realtà dove si usa vergognare i peccati altrui in pubblico, e questo non fa altro che esaltare lo spirito di dominio e di controllo. Questa diciamo che è una cosa grave, ma c'è anche un modo con cui questo spirito di controllo e dominio si muove nelle chiese anche in maniera meno visibile, ma è ugualmente controllo e dominio. Perché quando, per esempio, certi leader per esercitare autorità e pressione sulle persone devono sapere tutto quello che fanno, dove vai, con chi esci, cosa stai facendo, mi devi relazionare tutti i tuoi movimenti, pure quante volte vai in bagno se necessario. E questo è spirito di dominio e di controllo, né più né meno, che non fa crescere le persone, ma rende dipendente le persone dalle autorità. Gesù fondamentalmente ha fatto qualcosa di diverso, ha preso dei discepoli, li ha discepolati per 3 anni e poi li ha inviati. Li ha non mandati a quel paese, ma li ha mandati realmente verso il mondo ad evangelizzare, ognuno con i propri doni, e ha esaltato i doni di queste persone, non li ha controllati, non li ha dominati. Poi vedremo che ha dato un modello completamente diverso. Ma Molte volte ho visto anche che questo spirito si muove anche tramite internet. Ad esempio, c'è una pessima abitudine di certi pastori, non voglio giudicare però, che in internet mettono delle frasi che parlano di certe chiese, che parlano di altre realtà, che parlano del pensiero di quel pastore, con la scusa anche di dire che il popolo di Dio deve essere informato della verità. Ma quale verità, poi, alla fine? Quella che è la propria verità, non quella della parola di Dio. Ancora una volta c'è un condizionamento psicologico che viene messo nelle persone per controllare le loro scelte, perché alla fine, se voi vedete tutti questi siti, alla fine convergono su un punto: io ho la verità assoluta. E quindi già è dominio e controllo. Vedete, a volte, e questo è l'ultimo punto dell'analisi che volevo fare, possiamo controllare anche le persone tramite le aspettative che noi mettiamo su di loro. E questo lo può fare un genitore, involontariamente, lo può fare un pastore, involontariamente, lo può fare un insegnante, che proiettiamo praticamente a quelle persone, fondamentalmente che cosa? L'immagine di quello che noi vorremmo che loro fossero, ma non l'immagine di ciò che Dio vuole che loro fossero. Mi state comprendendo? E questo lo puoi fare con i tuoi figli involontariamente. Lo posso fare io da professore con i miei alunni. Io ho subito questo spirito di dominio e di controllo da parte di un insegnante di pianoforte, ok? E so cosa significa. Poi non voglio dire per rispetto dove l'ho continuato a subire. E allora, il mio maestro, per esempio, lui era fissato che io dovevo diventare un concertista. Quando io, per esempio, sì, volevo suonare, ma non mi interessava la carriera concertistica. Per cui lui, siccome aveva capito che questo non era il mio interesse primario, mi valutava e mi scoraggiava, valutandomi meno di quello che valevo e anche scoraggiandomi a mollare. Perché io, fondamentalmente, non riflettevo l'immagine di quello che lui voleva che un alunno fosse. Ok? Lui voleva solo concertisti, stop. E mi ha fatto vivere 5 anni, che era il periodo in cui ho studiato con lui, 5 anni dove io ho odiato il pianoforte, fondamentalmente, volevo scappare dal conservatorio, fino a che poi non abbiamo cambiato insegnante e tutto il mio studio è andato verso un'altra direzione. Ma mi sentivo veramente a disagio, io davanti a lui non riuscivo più a suonare, mi inibiva. Alla stessa maniera, i leader religiosi, quando usano il dominio e controllo, inibiscono le persone. Vi è mai capitato praticamente davanti anche a nel passato, davanti a una persona, che possa essere un leader spirituale, che possa essere il tuo datore di lavoro, che possa essere praticamente tuo padre, tua madre, insomma, o tuo fratello, alcuni sono dominati anche dai fratelli, che tu vuoi dire qualcosa a quelle persone, ti studi tutta una situazione, come reagire, e poi davanti a loro, pum, senti un blocco, non riesci a pronunciare più le tue frasi. Saresti anche un bravo parlatore, ma davanti a quella persona c'è come una forza che ti inibisce a dire quello che tu vorresti dire, e possibilmente quella persona riesce a farti dire con la tua bocca ciò che tu non vuoi dire. Vi è mai capitato? E poi esci da quella stanza e dici: ma che cavolo ho detto? Non era quello che volevo dire. Ecco, questo è come lavora questo spirito. Quanti di voi sono stati soggetti da questo spirito? Ulala! Ora vediamo qual è la porta d'ingresso di questo spirito, perché la porta d'ingresso, noteremo che in un certo senso è la stessa porta d'ingresso per chi controlla e per chi viene controllato, è uguale, e si chiama paura. Prima Samuele 13:11 è il momento in cui Saul si giustifica davanti a Samuele di avere compiuto lui il sacrificio invece del profeta. Non so quanti di voi lo sanno, ma nell'Antico Testamento il profeta doveva compiere il sacrificio. Saul doveva combattere una guerra e in quel momento, vedendo che il profeta Samuele ritardava, è stato preso dall'ansia. Mischino, non ha capito che il profeta Samuele, siccome era anziano, aveva bisogno dei suoi tempi per arrivare. E fu preso dall'ansia, in quel momento disse: basta, non aspettiamo più, perché l'esercito mi sta pressando in questo momento, offro io il sacrificio al posto del profeta. E quando Samuele rimproverò Saul di questo atto, lui si giustificò dicendo: quando ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me, che tu non eri giunto nel giorno stabilito e che i filistei si radunavano, mi son detto, ora vedete, non mi interessa questa cosa, ma quando ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me, qua la chiave, quando ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me, che cosa è successo? Ha avuto paura. C'aveva un nemico da combattere, un esercito suo che si stava disperdendo, non ha più guardato a Dio, non ha più guardato al vero Dio che controlla ogni cosa, perché l'unico controllo e l'unico dominio appartiene all'Eterno, perché Dio comunque quando controlla non schiaccia, è l'unico che lo sa fare. E il controllo di Dio è in perfetto equilibrio con il suo amore, quindi non può mai schiacciare. Dio aveva un patto per Israele, non avrebbe mai lasciato il popolo di Israele solo e sconfitto da quella battaglia. Saul ebbe paura e la paura fa entrare nell'ansia e nelle preoccupazioni. E se noi esercitiamo la nostra leadership dominata dalla paura, dominata dall'ansia, alla fine saremo stressati noi e stresseremo pure gli altri. E questo non è quello che Dio vuole. Per esempio, ci sono molti ministeri che hanno paura che le persone vadano via dalle chiese, e per non farli andare via dalle chiese molte volte annacquano anche la parola di Dio entrando in compromesso con il popolo. Questo non va bene, perché quando praticamente un popolo non è nel perfetto modello di come Dio vuole, dobbiamo predicare il modello di Dio senza avere paura che poi la gente vada via. Amen? Questo significa che si predica la verità con amore, lasciando le persone nella scelta sempre di poter ubbidire a Dio o di non ubbidire a Dio. Ma quello che è la verità va detta. E certe volte ci sono certe chiese che o rendono il Vangelo troppo annacquato e quindi un po' liberale per accontentare tutti, o rendono il Vangelo troppo legalista per controllare tutti. E quindi ancora una volta i due estremi. Ora vedete, la paura fondamentalmente domina sia chi controlla, ma anche chi viene controllato, perché questo parte dalle ferite che noi abbiamo. Possiamo desiderare di essere controllati, come possiamo desiderare di controllare. E il modo come noi reagiamo alle ferite, il modo come noi reagiamo a degli eventi che ci feriscono in modo profondo e che ci generano o insicurezza o certe volte rabbia, fa scaturire la scelta se tu sarai chi controlli, colui che controlla o colui che viene controllato. Se reagisci con rabbia e odio, generalmente controlli. Se invece il trauma genera in te insicurezza, abbassando la stima di te stesso, vieni controllato. Ma alla fine la paura di perdere qualcosa determinerà o che tu controlli qualcuno o che tu sarai controllato da qualcuno. Anche nei rapporti fra fidanzati o marito e moglie è così. La gelosia, che cos'è fondamentalmente? La paura di perdere il controllo dell'altro, ok? E questo ci fa capire che i nostri rapporti e le nostre relazioni non possono essere generati dalla paura. Ma alla fine c'è un versetto chiave che il Signore ci ha dato, che l'amore caccia via la paura. Ditemelo voi, l'amore caccia via la paura. Invece la paura attrae il dominio e il controllo. Vedete, se non veniamo guariti dalle nostre ferite, rischiamo di esercitare un ministero spinto dalla rabbia e le relazioni con gli altri si faranno difficili, perché la rabbia sarà la forza che guiderà le nostre scelte, le nostre azioni, e non il frutto dello spirito. E questo scatena alla fine repressione tramite condizionamenti psicologici, tramite il dogmatismo scritturale e tramite il settarismo, ghettizzando anche coloro che alla fine vogliono sfuggire allo spirito di controllo e di dominio, perché il peggiore nemico di coloro che dominano è la persona che non riescono a dominare. Ci siete? Quindi quando tu fuggi dal controllo e dal dominio, chi controlla ti teme perché sa che tu sei un nemico a cui non riuscirà mai a mettere pressioni, ad assoggettarlo. Per cui chi esce dallo spirito di dominio e di controllo diventa il nemico numero uno delle persone che amano controllare gli altri. E molte volte si scatena una battaglia psicologica anche nelle realtà cristiane, screditando la persona, umiliando la persona. Oppure, non lo so se voi vi è capitato, non salutate quel fratello perché se tu ti avvicini ti contamina. A chi è capitato qualcosa del genere? Ecco. Vedete, alla fine io credo una cosa, che Gesù, anche quando quelle persone o quel fratello può avere sbagliato, io vedo sempre il comportamento di Gesù in questo. Gesù non aveva paura di andare ad abbracciare coloro che avevano bisogno di un abbraccio. Non aveva paura di essere contaminato. Perché alla fine le persone, o coloro che peccano, o coloro che sbagliano, sono tutte persone ferite che hanno bisogno dell'abbraccio di Gesù Cristo. Amen. Vorrei dirvi qualcosa ancora in più. Per esempio, la ferita che genera l'ingresso dello spirito di dominio e di controllo. Nella mia esperienza ho visto che è il rifiuto. Persone che sono state rifiutate e rigettate da altri. Persone che sono state valorizzate poco. E il rifiuto genera il desiderio di affermazione. E l'affermazione molte volte può degenerare in una crisi nella persona, dove anziché di fare curare la sua ferita a Dio, prende il controllo lui stesso della sua vita, e anziché di fare sì che il suo ministero possa scorrere, e questo parlo sia della Chiesa ma anche nelle famiglie, attraverso il frutto dello Spirito, il controllo dello Spirito Santo, decide di controllare lui stesso, la sua vita e il suo ministero, chiedendo agli altri fondamentalmente affermazione. E una volta che ha raggiunto quelle posizioni nella Chiesa o anche nella società, alla fine tenderà sempre a schiacciare gli altri. E vedete, la ferita di rigetto alla fine può devastare la tua vita, il tuo matrimonio, ma anche il tuo ministero, perché quello che poi succede è che se questo rigetto non verrà guarito, alla fine tu o ti troverai sotto qualcuno che ti domina, perché in questa maniera ti senti accettato, o alla fine ti troverai a dominare gli altri, perché questo a un certo punto ciberà il tuo desiderio di affermazione. Ci siete? E io voglio ora dire un po' come il Signore vuole operare guarigione in questo. La prima cosa è che dobbiamo essere realmente guariti dalle nostre paure e dal rigetto. Questa è la condizione principale. Io non posso esercitare l'autorità che Dio mi ha dato, sia come ministro, ma anche come, diciamo, capo famiglia, se il Signore non incomincia a guarire le mie ferite. E quindi dobbiamo accettare di essere in un processo di working in progress, si dice in inglese, lavoro in corso? Grazie. Ok. In continuo, praticamente, lavoro. Dove lo Spirito Santo deve lavorare continuamente la nostra vita giorno dopo giorno per chiudere le nostre ferite, per dare un'immagine della nostra autorità che riflette l'autorità di Cristo Gesù. E alla fine Gesù stesso promuove questo concetto in Luca 22:24, dove dice ai suoi discepoli, dà un insegnamento molto profondo, e dice: tra di loro sorse una contesa fra i discepoli, a chi di loro doveva essere considerato il maggiore. Vedete, ancora i discepoli ragionavano in questa logica umana: se io sono il maggiore dominerò gli altri. Siccome non mi fido degli altri 11, e nessuno si fidava ancora fra di loro, perché erano in un processo di discepolato, ancora non c'erano arrivati i mischinelli. Cosa succedeva? Che ognuno di loro voleva controllare e dominare gli altri. E diceva fra di loro: io sarò il maggiore, di sicuro quando Gesù se ne andrà, affiderà a me il primato fra di voi. Questo spirito, ripeto, nelle chiese ancora è storico, no? È partito dai discepoli. E Gesù è arrivato a un certo punto che a me piace quando Gesù osserva queste discussioni, perché non li ha rimproverati dicendo: ma che state dicendo? Ma che razza di pensiero vi sta avvenendo? No, lui li ha osservati e disse, nel suo modo di fare molto semplice e anche raccontando una parabola: il re delle nazioni le signoreggiano. E coloro che esercitano autorità su di esse sono chiamati benefattori. Cosa sta dicendo qua il Signore? Il re delle nazioni, allora i re delle nazioni erano dittatori, eh? Signoreggiano queste nazioni con il loro dominio e la gente pensa anche che siano dei benefattori. Ma con voi non sia così. Anzi, il più grande fra di voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Chi è infatti più grande, chi si siede a tavola o colui che serve? Non è forse colui che siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Qua Gesù sta stravolgendo tutto il concetto di autorità che c'è nel mondo. Nel mondo chi è un'autorità vuole essere il primo a essere riconosciuto, vuole l'onore. Quindi praticamente cosa diceva Gesù? In questo concetto chi è più importante? Chi sta seduto a tavola o chi serve? Per il mondo chi sta seduto a tavola è normale. Cioè se io sono, scusate la frase, un pastore, devo essere seduto a tavola con i pastori, per carità, anzi lo pretendo. Se io sono un responsabile, devo essere seduto accanto al pastore. Ok? Se io praticamente sono un assistente del responsabile delle cellule, devo essere seduto accanto al responsabile. Poi il popolo può essere seduto praticamente nella zona dei plebei, va bene? Ok? Questo è il concetto come si muove questa autorità anche nelle chiese, questa visione dell'autorità. Gesù ha dato un concetto completamente opposto, cioè che chi è maggiore deve servire. Dovrebbe servire, a qualcosa dovrebbe servire, deve servire, quindi noi dobbiamo imparare, perché non è facile, perché in queste cose vedete che siamo tentati tutti, io e voi pure, ok? Perché ci piace un po' essere considerati, va bene? Poco fa dicevamo che amiamo molte volte per nostra insicurezza la considerazione degli altri, quindi la possiamo anche imporre con queste figure. E allora quello che è importante è che Gesù ha capovolto questo concetto, cioè tu vuoi essere maggiore, perfetto, incomincia a servire, come l'esempio che io ho dato, che quando vi ho riuniti nel cenacolo, anziché praticamente di chiamare un cameriere a lavarvi i piedi, l'ho fatto io. E anziché di chiamare qualcuno a dividere la cena, l'ho fatto io. Infatti Gesù prese il pane, lo ruppe e lo distribuì, ok? Questo è il concetto del servire. Noi dobbiamo rinnovare il nostro concetto di autorità, perché l'autorità si può muovere in due modi: o autoritarismo, che è quello che vuole lo spirito di controllo e di dominio, o autorevolezza, che è l'esempio che Gesù ha dato. E l'autorevolezza si fonda non sulla posizione, ma su quello che tu sei in Cristo, cioè dell'immagine dell'agnello umile che serve gli altri, che serve la Chiesa e che serve il popolo. La cosa bella è, come spesso succede anche nelle agapi che noi abbiamo, che i pastori e gli animatori possono sedersi in mezzo al popolo e mangiare insieme. Amen. Questo è l'esempio che Gesù vuole, che non ci sia un muro di separazione fra l'autorità e il pastore, cioè fra l'autorità e il popolo. Qualcuno una volta mi ha detto: ma tu perché ti muovi troppo praticamente quando predichi? Perché io non riesco a stare per molto tempo là sopra, perché mi piace la vicinanza con il gregge. Io molte volte, prima di venire in questa chiesa, predicavo sempre da là sopra, perché per me dovevo tenere lontano le persone. Più lontano tenevo le persone, più le persone mi temevano, e questo fondamentalmente, sottilmente, mi dava anche un piacere, perché mi sentivo più sicuro. Perché sono stato condizionato, sono stato educato a questa mentalità di autorità. Arrivato a un certo punto, è venuto, quando sono arrivato in questa chiesa, il momento che Dio ha stravolto il concetto di autorità. Piano piano, non mi ha preso lo Spirito Santo e mi ha rivoltato come un calzino, come magari faremmo noi umanamente. È stato un momento stato in una fase delicata della mia vita. Piano piano mi ha mostrato alcune verità e piano piano me ne sta continuando a mostrare altre. Per cui poi, in un certo momento della mia vita, forse dopo forse è incominciato 2 anni fa, incominciai a sentire il desiderio di avvicinarmi alla gente, di non temere più il giudizio delle persone e di levarmi il vizio anche io di giudicare le persone. Amen? Perché questo purtroppo succede. E quando incominciai ad avvertire questo, ho notato subito che Dio stesso era come se man mano mi dava più forza, più unzione anche nella predicazione, più autorevolezza, ecco, che non più autorità. E incominciai ad amare le persone per quello che sono. E anche il mio approccio di cura pastorale poco a poco è cambiato, non mettendo pesi nelle persone, ma appunto dicendo la verità con amore, facendomi racchiudere, facendo sì che lo Spirito Santo racchiudesse il ministero nella visione della grazia. E questo è qualcosa che Dio sta continuando a fare, non si è fermato. È iniziato ed è un continuo processo dove giorno dopo giorno scopro qualcosa in più. E quindi il modo nostro di vedere l'autorità è quello che il Signore vuole rinnovare. Perché noi dobbiamo servire gli altri. Io fondamentalmente, e mia moglie dice, siamo sempre gli unici, gli ultimi ad andarcene, no, dalla Chiesa. Perché fondamentalmente ora, che non ho paura, mi piace che dopo la predicazione possa salutare i miei fratelli. Anche se ogni tanto sono distratto e qualcuno non lo saluta, questo è il mio carattere, quindi non vi offendete, sono molto sognatore, ogni tanto vado nelle nuvole, quindi non mi accorgo praticamente chi c'ho accanto, ok? Ma anche questo si imparerà. E quello che oggi succede nella mia vita è che mentre prima ero abituato a vedere che un pastore quando finiva il culto doveva fuggire con le sue guardie del corpo, oggi praticamente ho acquisito un'altra visione di un pastore che entra nel corpo della Chiesa e che non fugge, perché non ho paura della Chiesa e non ho paura che il gregge possa franarmi, ma un pastore è colui che difende il gregge dagli attacchi dell'orso, del leone. Un pastore esercita l'autorità in quel caso contro il nemico, ma nella Chiesa deve esercitare l'autorevolezza. Amen? E sono due cose distinte e separate. Col nemico io non ci vado d'accordo. E quando il nemico viene per sbranare la Chiesa, nel nome di Gesù, allontanati da qui e io non ti permetto di entrare nel gregge di Dio. E là uso l'autorità nel nome di Gesù, ok? Sempre basata nel nome di Gesù. Ma con il popolo dobbiamo dare l'esempio. Autorevolezza significa dare l'esempio. Gesù predicava e dimostrava. Amen? E questo vale per me, vale per voi, vale per gli animatori, vale per tutti. E è un processo che ci vuole tempo. Ripeto, è un processo dove ci vuole tempo. Ma permettetemi anche di trattare un ultimo punto, che è importante, nella famiglia anche. Perché sapete quello che succede? L'esempio biblico che la Bibbia ci dà di una persona che in Israele aveva controllo e dominio era l'esempio di Jezebel, la moglie del re Acab. Non so quanto di voi conoscete la storia. Acab era un uomo debole, era un uomo che ogni tanto nella sua debolezza si era controllato dal profeta Samuele, nel senso buono, dal profeta Elia, scusate, nel senso buono, faceva la volontà di Dio. Alcune volte lo troviamo, che poveretto fa la volontà di Dio, e Dio lo nota e gli perdona pure gli errori che fa. Ma altre volte era legato dallo spirito di controllo e di dominio della moglie, Jezebel, che in realtà era lei che governava in Israele, non Acab. Lo spirito di controllo e di dominio tende a capovolgere l'ordinamento dell'autorità che Dio ha dato. E questo molte volte avviene anche nella famiglia. Perché? Quando Dio ha creato l'uomo e la donna, gli ha dato, è scritto in Genesi, il dominio sulla creazione. Attenzione, è scritto dominio. Perché siccome il peccato non era in loro, Dio gli ha dato la stessa autorità che aveva Dio stesso. Dio domina la creazione, così con la sua autorità l'uomo doveva dominare il creato, perché era ad immagine di Dio, quindi l'uomo poteva avere quel livello di autorità perché l'amore di Dio era nel suo cuore. Ma quando entrò il peccato, che cosa è successo? L'autorità alla fine, cosa abbiamo detto poco fa? Deve proteggere. L'autorità deve proteggere il popolo dall'attacco del nemico. E così quando il nemico si è presentato e ha fatto peccare Adamo ed Eva, e Dio poi si è mostrato nel giardino, a chi è andato a chiedere conto e ragione Dio? All'uomo o alla donna? Rispondetemi, all'uomo. E cosa ha fatto Adamo? Ha dato la colpa alla donna. E questa è la ferita che c'è tra uomo e donna. Perché Adamo doveva proteggere sua moglie, perché un pastore protegge il gregge. E in quel momento si è rotto qualcosa. Tant'è vero che poi Dio cosa ha detto alla donna? I tuoi desideri andranno sull'uomo, ma attenzione, perché esso ti dominerà. E per tanti secoli abbiamo vissuto in una società dove l'uomo ha martorizzato e controllato la donna, negandogli anche i suoi diritti, facendola diventare un soggetto di serie B. Poi Gesù è entrato nella storia e vediamo che ha capovolto questo concetto, perché Gesù ha rivalutato molto la figura della donna, riscattandola dalla maledizione che Adamo aveva dato su di lei, cioè la mancanza di protezione. Dio incarnato ha protetto tutte le donne, dalla lapidazione all'adultera, dal giudizio alla samaritana, dall'oppressione del diavolo Maria Maddalena. E il ministero di Gesù era forse più seguito dalle donne che dagli uomini, come ancora oggi succede che le chiese sono più popolate da donne che da uomini che vogliono fare la volontà di Dio. Perché? Perché l'uomo fondamentalmente non è stato ancora guarito dal fatto che nella creazione ha perso l'autorità che Dio gli aveva dato. Ed è importante che noi recuperiamo questo concetto dell'autorità. Vi sto annoiando? Ok, ve lo dico. È importante che recuperiamo questo soggetto dell'autorità che Dio ci ha dato, perché, vedete, apriamo la Bibbia in Efesini, c'è qualcosa di meraviglioso che il Signore mi ha fatto vedere in questi tempi. Efesini 5, 22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Mi fermo un attimo. Vai, questo è stato sempre preso nella storia della Chiesa come il dominio e il controllo dell'uomo sulla donna. Dio l'ha detto, mi devi stare sottomessa in ogni cosa. Guardiamo il resto, che è meglio. Non fermiamoci qui. Il marito, infatti, è capo della moglie. Hai visto, pastore? È scritto. Così sta scritto. Fermiamoci, c'è una virgola. Continuiamo. Come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Come che Cristo è diventato capo della Chiesa come salvatore del corpo, caricandosi i peccati sulle sue spalle. E questo è quello che l'autorità deve fare. Per cui c'è una lezione molto importante che ora vi voglio fare vedere, ma continuiamo a leggere. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. E poi dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga e altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Perché il Signore sta dicendo questo? Perché il Signore sta evidenziando questo rapporto fra Cristo e la Chiesa e fra marito e moglie in questa maniera? Perché l'autorità che i ministeri hanno nella Chiesa è la stessa autorità che gli uomini devono avere nella loro famiglia, né più e né meno. E deve essere libera da questo concetto dello spirito di controllo e di dominio per esercitarla bene. E il Signore fa sì che la nostra visione anche di uomo che deve governare la famiglia deve cambiare. Perché l'uomo deve essere sacerdote della famiglia come un pastore sacerdote della Chiesa. Per cui praticamente Adamo aveva la responsabilità su Eva. Adamo, quando Dio si è presentato nel giardino, cosa doveva fare? Doveva prendersi lui la responsabilità. non l'ha fatto, e qui si è scatenato il putiferio anche, scusatevi se lo dico, nelle relazioni fra marito e moglie. Guardate che io lo sto dicendo, ma l'ho capito da poco. Ok? L'ho capito da poco questo concetto. Cioè questo significa che se tua moglie dovesse sbagliare in qualche cosa, la colpa non è di tua moglie. Me ne assumo io la responsabilità davanti a Dio e davanti agli uomini. La donna ha bisogno di sentirsi coperta dall'uomo come Cristo ha bisogno di sentirsi, come la Chiesa ha bisogno di sentirsi coperta da Cristo. Perché la copertura purifica la Chiesa e santifica la Chiesa, la copertura del marito sulla moglie santifica il matrimonio e santifica la coppia. Amen. Sì, ma infatti questo ci vorrebbe una seconda puntata solo su questo. Vabbè. Allora, su questo cosa voglio dire? Vorrei esortare tutti quanti, ed è qualcosa che il Signore, ripeto, non ve lo sto predicando perché ci sono arrivato, ve lo sto predicando perché l'ho compreso e mi sto addestrando, ma quello che ho compreso è il fatto che dobbiamo assolutamente recuperare il concetto di autorità per come Dio l'ha insegnato, ok? Per cui praticamente, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei. E questo è il concetto. Quindi, la sottomissione si ottiene attraverso l'amore. Più ami, più ottieni sottomissione, che non è controllo. Perché se spinto dall'amore, non è un controllo. È una relazione dove la Bibbia è meravigliosa in questo. Guardate un po', Abramo. Come chiamava Sara? Principessa. Come chiamava Abramo e Sara Abramo? Mio Signore. Ma perché c'era una relazione d'amore. E guardate che Abramo ha sbagliato in certi momenti, perché ha fatto dei danni verso Sara, quando per paura della sua vita, anziché di proteggerla, ha detto davanti a Faraone, no, è mia sorella, quindi siccome tu te la puoi prendere, te la puoi tenere. Là, che figura ci ha fatto Abramo davanti a Sara? Cioè, bell'amore che mi le canti. Eppure vedete una cosa, perché altresì voglio dire qualcosa anche per le donne. Sara ha perdonato Abramo di quell'errore. E non l'ha fatto solo una volta Abramo l'errore, l'ha fatto due volte. Poi Sara ha fatto un altro errore nei confronti di Abramo, quello di Israele e di Ismaele. Ma altresì Abramo ha perdonato Sara di quell'errore. Il recupero dell'autorità e dell'autorevolezza per come Dio vuole che sia avviene se noi perdoniamo coloro che hanno ferito la nostra vita. Quindi il Signore stamattina cosa vuole dirti? Se tu vuoi e desideri che il tuo ministero, la tua chiamata possa essere avvolta da questo concetto di autorità per come Dio lo vede, devi perdonare tutti i leader che hanno esercitato controllo e dominio su di te, perché altrimenti il processo di guarigione non potrà iniziare. Amen? Siete qui? Altresì, se volete che la vostra famiglia viaggi sul binario che Dio ha voluto, mogli dovete perdonare i vostri mariti e mariti dovete perdonare le vostre mogli, non c'è altro da fare. Ok? Noi dobbiamo chiedere perdono per tutte le volte che non le abbiamo coperte per come dovevano essere coperte, e loro dovrebbero chiedere perdono per tutte le volte che hanno preso la nostra autorità perché ci hanno visto fallire e molte volte non l'hanno voluta più rimandare indietro. Questo è guarigione. E ripeto, io non ve lo sto dicendo perché ci sono arrivato. Proprio di recente ho dovuto chiedere perdono a mia moglie di tutti gli errori che ho fatto nel nostro matrimonio, perché me ne sono accorto poi davanti alla presenza di Dio di tanti errori che ho fatto. Che è questo, quello di non aver esercitato copertura sopra di lei e per aver pensato che lei non avesse mai bisogno. E per tanto tempo ho dovuto ingoiare roppi amari. Vedete, per dirla semplice, vedete, questo è quello che Dio vuole. Io sento una parola molto forte, i musicisti se possono venire a suonare. Nel frattempo li ringrazio. Sento una parola molto forte, che è quello che Dio vuole, che si recupera il concetto di autorità nella nostra vita. In primis, nelle nostre case. Quindi, scusate se lo dico in questi termini, ma uomini, recuperate quel concetto che Dio vi ha dato di autorità. Un'autorità che ama, un'autorità che protegge. Non andate mai dalle vostre mogli citando la prima parte del versetto. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. Andate citando la vostra parte. Mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa. Quella è per la moglie, non è per te. La prima parte è per la moglie, non riguarda te. C'è stato una volta un fratello, che ormai è andato col Signore, che aveva una brutta relazione con sua moglie. In questa coppia c'erano anche momenti di violenza fisica. E questa donna, in questa ferita, poi ha preso il dominio e il controllo della sua famiglia. È arrivato a un certo punto quest'uomo, non so se era perché voleva recuperare o meno, secondo me in quel momento no, perché voleva ferire sua moglie, mi rivolse questa domanda mentre eravamo a tavola e mi disse: tu che sei un maestro della parola, già ho sentito lo spirito degli scribi e farisei. E allora dice: tu che sei maestro della parola, di a mia moglie che è scritto nella parola, mariti e c'è mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. E io mi ricordo che non smisi di guardare il piatto in quel momento e continuai a tagliare la carne senza alzare lo sguardo verso di lui. Ho detto: ma sta altresì scritto, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ci sono stati 5 minuti di sela in quella tavola. Questo cosa vuole dimostrare? Che ancora nel nostro concetto c'è il desiderio di dominare fondamentalmente con la parola di Dio. Non dobbiamo usare la parola di Dio per dominare gli altri. La parola di Dio è uno strumento di liberazione, va letta con intelligenza e con rivelazione. Per questo ho detto: voi uomini non dovete guardare quella prima parte. Quella prima parte non interessa a voi, ok? Però in quella prima parte c'è quello che voi dovete fare, ed è vero. Ma non dovete andare a dire alle vostre mogli: mariti, siete sottomessi. Anche per mogli, siete sottomessi ai mariti. Perché? Perché praticamente c'è un concetto anche lì. Quello che viene detto poi alla fine: le mogli devono essere soggette in ogni cosa, ma in questo ogni cosa lo vogliamo chiarire una volta per tutte che cosa significa? Non significa che tu, marito, puoi fare le spese pazze e mettere in debito tutta la tua famiglia usando quel versetto, perché questo significa che tu sei, scusa se lo dico, un deficiente. Cioè, non vi offendete, mancanza di intelligenza significa, ok? Cioè, dove alla fine metti la famiglia sotto scacco del nemico? È mancanza di sapienza, ok? Arrivato a un certo punto, questo ogni cosa riguarda? L'autorità nella famiglia è un'autorità spirituale. Tu, come ho detto poco fa, ricevi l'autorità in Cristo. C'è scritto nella Bibbia che l'autorità dei padri proviene esattamente dall'autorità di Dio. Cioè, i padri, come nell'Antico Testamento facevano, devono guidare le loro famiglie nello spirito. L'autorità che Dio ha dato all'uomo è l'autorità pastorale all'interno della propria famiglia. Di guidare la propria famiglia nella libertà della chiamata che come famiglia e anche verso i tuoi figli ti ha dato. E quindi nelle cose dello spirito siate sottomessi in ogni cosa. Ma se tu, uomo, non vai alla presenza di Dio e non ti fai guidare da Dio per governare la tua famiglia, non hai diritto di usare quel verso verso la tua famiglia. Amen? Perché là proviene l'autorità. Da Dio riceviamo autorità. E da Dio la prima cosa che tu farai quando stai alla presenza di Dio non è sbattere i piedi, che tutti devono seguire te, ma è metterti a servizio della tua casa, della tua chiesa e dello scopo per cui Dio ci ha creato. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? E vorrei in questo momento, lo sento proprio forte nel mio spirito, di pregare per tutti quanti, per tutti coloro che sono stati assoggettati da questo spirito, per tutti coloro che sono stati anche oppressi dallo spirito di controllo e di dominio. E vorrei anche dirvi in questo momento, se ci sono persone che ancora si sentono schiacciate, perché quello che questo spirito fa fondamentalmente è una cosa: fatti perdere la visione del regno di Dio. Molti di voi, desidero pure i cantanti, se ci sono, che salgono sopra, che vorrei... Molti di voi, stavo dicendo, vengono da situazioni dove nello spirito sono stati dominati da leadership che hanno esercitato questo controllo. E guardate che molti di voi vengono qui in questa chiesa spenti e demotivati perché siete stati per anni dominati dal controllo e dal dominio. Perché una cosa che fa lo spirito di controllo e di dominio è spegnere l'entusiasmo, spegnere lo zelo. Il profeta Elia, quando ha dovuto affrontare Jezebel, dopo che aveva affrontato 300 profeti di Baal e li aveva uccisi, appena Jezebel ha esercitato il controllo sul profeta Elia, il profeta Elia se l'è svignata e fu preso, è scritto nella Bibbia, da un desiderio di morte. Voleva morire. Questo è quello che produce per anni dentro di noi questo spirito. Avviene che perdiamo di vista gli obiettivi di Dio, perdiamo di vista la chiamata che Dio ci ha dato, perdiamo di vista l'orizzonte che Dio ci voleva dare, ci sentiamo schiavi, ci sentiamo imprigionati e alla fine è come se ci arrendiamo, veniamo in una chiesa, ci sediamo e diciamo non voglio fare niente. Se molti di voi avete perso l'entusiasmo è perché fondamentalmente per tanti anni siete stati assoggettati da uno spirito di dominio e di controllo e oggi è il tempo per voi che si realizzi quello che è scritto in Isaia 52 dove c'è scritto risvegliati e rivestiti della tua forza, o Sion, e indossa le tue splendide vesti, o Gerusalemme, città santa, perché non entreranno più in te il circoncisi e l'impuro. E qua è la chiave: scuotiti di dosso la polvere del tuo passato, levati e mettiti a sedere. Che cosa vuol dire levati e mettiti a sedere? Perché questo è strano, dice levati e mettiti a sedere, cioè cambia la tua posizione da controllato a colui che afferra la grazia di Dio e si siede nell'autorità spirituale che ha nei luoghi celesti con Cristo, affinché realmente tu sei libero. Quando c'è la libertà dal controllo e dal dominio, tu riprendi la tua autorità in Cristo, sai che la tua autorità si fonda su Cristo e ti rilassi e ti siedi su Cristo nel trono, nei luoghi celesti con Cristo, e ti fai trasportare da Lui. E poi dice infatti: levati e mettiti a sedere, o Gerusalemme, sciogliti le catene dal collo, figlia di Sion. Aggiungo una parte: perché non sei più in cattività. Amen. Non sei più in cattività. Qua dice che sei in cattività perché quando profeta profetizzava ancora Israele si trovava sotto l'oppressione babilonese. Ma io voglio dire oggi, tu non sei più sotto la cattività. Tu sei uscito da quei posti dove ti hanno condizionato e dove ti hanno voluto formare secondo una visione umana. Ci sono molte persone qua dentro che fondamentalmente non sanno la loro chiamata, perché molti pastori gli hanno detto quello che loro volevano che facessero. Ma Dio oggi ti sta dicendo: ho messo una chiamata su di te, scoprilo, perché sei liberato dalle catene del controllo e dal dominio. E oggi avrai una nuova visione di te stesso, dove tu sei servo del corpo, dove tu puoi servire gli altri con ogni dono e ogni talento che tu hai. È tempo che la sua chiesa si risvegli, è tempo che la sua chiesa non dorma più, è tempo che la sua chiesa annunci che Gesù Cristo è il Signore, ed è tempo che la chiesa esercita la sua autorità senza più lo spirito di dominio e di controllo, ma nell'amore di Cristo, e permettetemi di aggiungere anche nel timore di Cristo, cioè quel santo timore e reverenza che noi dobbiamo avere nel non uscire mai dal controllo dello Spirito Santo, perché solo se lo Spirito Santo ci controlla con la sua grazia, scusate il gioco delle parole, noi non controlleremo gli altri con l'autoritarismo. Amen. E così voglio pregare insieme al pastore per tutti quelli che vogliono essere liberati da questo spirito di controllo e di dominio, anche se non venite avanti, ma anche da qua stesso, perché non voglio imbarazzare nessuno. La preghiera si può fare anche in questo senso, perché realmente c'è qualcosa di forte che lo Spirito Santo vuole fare.